in diretta per parlare un attimo della questione a cui accennavo prima, ovvero dell'introduzione in Iran della disponibilità di un centinaio di satelliti Starlink da parte di Musk. Questa manovra è stata fatta sotto, come dire, l'egida degli Stati Uniti che, anche se all'inizio si sono mostrati un po' reticenti, subito dopo hanno acconsentito a questa, diciamo, invasione da parte di Musk dell'Iran. Abbiamo con noi in collegamento Michele Manfrin, giornalista dell'Indipendente. Ci senti?
Sì, vi sento. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Michele. Ecco, io ti chiederei un attimo per partire, pensando anche a chi magari non si è informato sulla questione, se ti va di fare una panoramica un attimo di quello che è Starlink e quali sono le volontà di Musk. Sappiamo ad esempio che Starlink è stato utilizzato abbondantemente anche in Ucraina, quindi se ci puoi fare una panoramica un attimo di cos'è questo progetto.
Certo, Starlink è praticamente una creazione di SpaceX, che è appunto una delle aziende di Elon Musk, famosa appunto per lanciare i razzi nello spazio. Si occupa anche appunto attraverso Starlink della creazione di internet, di una rete internet che funzioni con i satelliti. Infatti per questo Elon Musk nel corso del tempo ha lanciato nello spazio migliaia di satelliti, all'incirca 3.000, ma il numero è destinato ad aumentare. Satelliti che appunto, grazie poi a una trasmittente da terra, una parabola da terra, riescono così a far accedere alla rete internet gli usufruitori. Sostanzialmente funziona con una banda larga a bassa latenza, e quindi ecco, con le parabole, come quando guardiamo la TV satellitare, con le parabole si può intercettare il segnale dei satelliti di Starlink, della costellazione Starlink, tramite cui appunto si può accedere ad internet. È stata lanciata da qualche anno. Si trova sostanzialmente per lo più nei paesi occidentali al momento, ma come accennavi poco fa, è stata utilizzata recentemente in Ucraina, viene tuttora utilizzata, come adesso appunto è stata introdotta in Iran a seguito delle proteste che sono scoppiate nel paese. Musk ha deciso, ovviamente con il consenso del governo degli Stati Uniti, di far entrare questo sistema all'interno dell'Iran, contrabbandando tutta una serie di parabole satellitari, appunto per poter poi captare il segnale emesso dalla costellazione dei satelliti Starlink di Musk.
Ecco, ma come ci è arrivato in Iran?
Ma sostanzialmente a seguito delle proteste scoppiate in Iran e quindi con la censura da parte del governo iraniano di larghe fette di internet, ovviamente il governo degli Stati Uniti e Elon Musk hanno colto la palla al balzo e hanno sfruttato l'occasione per presentarsi sostanzialmente come portatori della libertà, come coloro che permettono ai poveri cittadini iraniani di aggirare le censure da parte del governo, il che non sarebbe di certo una cosa, ecco, cattiva. Però ovviamente quando i governi si muovono, specie quello degli Stati Uniti, o quando persone come Musk si interessano a certe cose, non lo fanno certamente perché hanno obiettivi o hanno, diciamo, sono mossi da questioni di morale o quant'altro, lo fanno perché hanno un interesse, anche perché non si capisce come mai tutta questa premura non si trovi in altri paesi del mondo che sono tutt'altro che democrazie, che però sono amici del governo degli Stati Uniti, che quindi insomma in sostanza non vengono attenzionati come vengono attenzionati altri paesi nel mondo che magari hanno una visione geopolitica differente e di interessi differenti da quello del governo degli Stati Uniti.
Beh sì, l'Iran su questo direi che si sta ponendo ancora di più ultimamente in posizione anti-americana. Il 13 febbraio c'è stato anche un incontro tra i primi ministri tra i presidenti di Cina e Iran a Pechino. Direi che la posizione del paese, vabbè, era già chiara e si è andata forse accentuando nell'ultimo periodo. La cosa che mi viene un attimo da chiederti è, dopo avendo letto il tuo articolo, quanto sia fattibile questo collegamento con Starlink. Si parla appunto di terminali, parabole che hanno bisogno di un cielo sgombro. Non so se, se questo progetto effettivamente di dare internet è fattibile o meno.
Ma io penso di sì, nel senso che bisogna vedere quanto è forte la volontà del governo degli Stati Uniti, in primis, perché ovviamente non credo proprio che Musk si muova in autonomia, specie quando insomma si fa riferimento a questioni che riguardano la politica internazionale del governo statunitense. Quindi finché c'è la volontà da parte del governo degli Stati Uniti e a seconda degli strumenti e dei mezzi messi in campo, e sappiamo insomma quanti possa averne il governo statunitense, penso che sia una cosa fattibile. Vengono anche forniti diciamo dei numeri, per esempio per l'Ucraina sono stati forniti circa 25.000 dispositivi. Per l'Iran si parla di qualche migliaio, molti meno ne servirebbero per creare diciamo un internet parallelo, che poi anche gli stessi promotori di questo insomma di questa missione di contrabbando delle parabole satellitari hanno ovviamente messo in chiaro le cose. L'internet alternativo che verrebbe messo in campo non sarebbe un internet vastissimo che permetterebbe ad ogni cittadino iraniano di collegarsi con Starlink, più che altro sarebbe una rete alternativa mirata, e ne farebbero parte ovviamente gli attivisti coinvolti in questo progetto, gli attivisti iraniani intendo. E quindi si parlerebbe di qualche migliaio di persone che però in questo modo avrebbero un contatto diretto, senza possibilità di interferenze da parte del governo iraniano, quindi il governo statunitense e persone che si trovano sul campo. Quindi io direi che è fattibile, non magari appunto per creare un internet parallelo per tutta la popolazione italiana, ma un internet parallelo che permetta di portare avanti questi contatti, che permetta, che aiuti quindi anche la protesta e la rivolta contro il governo iraniano, ovviamente tutto nell'interesse degli Stati Uniti d'America.
Questa cosa che ci racconti, insomma, da vari scenari di guerra ci ricordano sempre come l'internet, che è un bene ormai socialmente di prima necessità, sottoposto anche in Occidente magari semplicemente un po' meno alle logiche patronali di elargizione e privazione alla popolazione di questo bene. Ma ti volevo chiedere, su un piano proprio più operativo, tu appunto hai specificato sarebbe un internet parallelo ristretto a stretto giro per l'opposizione e gli attivisti più appunto solo per l'opposizione, non è un internet libero per la popolazione. Su un piano più operativo, io insomma non sono un esperto, ti chiedo, al di là del contrabbandare all'interno del paese, del territorio, un satellite a livello, come dire, di gruppi di opposizione, come è possibile utilizzare questo strumento in senso proprio pratico per mettersi in contatto con l'esterno?
Ma è semplicemente sì, innanzitutto ribadisco quello che appunto stavi dicendo e che è importante e che ci fa capire anche la portata di questa operazione. Cioè l'obiettivo non è fornire internet a tutta la popolazione dell'Iran, anche perché ecco, questo sarebbe magari molto molto difficile, perché ogni persona deve installare una parabola, cioè comunque ogni apparecchio internet ha bisogno di una parabola installata su un tetto, quindi sarebbe difficile far arrivare milioni di parabole in Iran. Però appunto questo ci dà l'idea di qual è la portata dell'operazione, perché si intende fornire internet ad alcuni, a chi comunque porta avanti le proteste, ripeto, con tutto l'interesse del governo degli Stati Uniti, che vede nell'Iran un nemico. Quindi, voglio ribadire questo, perché se no si pensa appunto che possa essere creata una rete parallela dove tutta la popolazione può essere coinvolta. E a livello operativo, come dicevo, è molto semplice in realtà, perché una parabola ha una grandezza abbastanza ristretta. Oggigiorno ci sono parabole abbastanza piccole, tant'è che sono state quel migliaio di parabole che sono state per adesso inserite, qualche centinaio di parabole che sono state adesso portate in Iran, sono state contrabbandate semplicemente tramite dei furgoni che sono riusciti a passare la frontiera. Addirittura sul Washington Post si descrive un episodio un po' curioso, non so se possa essere attendibile o meno, però per far capire un po' la portata della questione, che insomma non è molto difficile immaginarsi un contrabbando al confine dove una guardia di frontiera sostanzialmente si trova davanti a un pacco, non capisce bene che cosa sia, vede che ha un apparecchio elettronico e lo fa passare senza farsi domande. Ora, ripeto, non so se sia attendibile o meno la descrizione di questo episodio riportato dal giornale statunitense, però non credo sia così difficile per certi apparati, ecco, far entrare in Iran, che tra l'altro è un territorio molto vasto, qualche centinaio o qualche migliaio di parabole.
Intelligence, è un'operazione di intelligence probabilmente già provata in altri contesti, ma ti volevo chiedere, quindi chiaramente l'opposizione iraniana non è monolitica e questo strumento andrebbe solo ad alcune, come dire, settori dell'opposizione che fanno esplicitamente gli interessi americani. Ti volevo chiedere se potevi magari dalla tua esperienza darci qualche esempio, controesempio di situazioni in cui l'opposizione ha provato a come dire rendersi indipendente utilizzando con lo strumento di internet, senza cercare, come dire, la sponsorizzazione esterna.
Ma senti, purtroppo di casi penso ce ne siano pochi, o quantomeno al momento non me ne vengono a mente, perché purtroppo quando si parla di questioni del genere, che quindi riguardano interessi di geopolitica, fondamentalmente molto spesso le parti poi in lotta all'interno del paese vengono strumentalizzate da una o dall'altra parte per i propri scopi. Ovviamente l'opposizione in Iran non è monolitica e sicuramente hanno tutte le loro ragioni per protestare contro il governo iraniano. Quello che colpisce ovviamente è il fatto che guarda caso in Occidente, sia a livello informativo mainstream sia appunto di apparati istituzionali politici, ci si concentri e si supportino solo alcune proteste, mentre da altre parti insomma non lo facciamo. Perché? Perché semplicemente magari quel paese, pur essendo tutt'altro che democratico, persegue interessi affini all'Occidente. Quindi adesso non ti saprei dire esempi concreti di opposizioni che tramite l'utilizzo di certi strumenti riescano ad operare in maniera indipendente, anche perché purtroppo in un mondo come quello di oggi, sempre più tecnologico, molto spesso anche chi fa parte di certi movimenti deve utilizzare certe tecnologie che magari hanno anche un costo, e spesso si finisce magari facendo buon viso a cattivo gioco, però a ricevere o comunque utilizzare tecnologie fornite da chi che sia, che magari, ecco, lo fa non per spirito, per buono spirito, ma semplicemente perché ha un secondo fine.
Io vorrei tornare un attimo su quest'ultima cosa che stai dicendo, però analizzandola, come dire, dal punto di vista di Elon Musk. Di fatto, con appunto con la promozione dell'utilizzo di Starlink e soprattutto con l'appropriazione di Twitter, che è sempre stato uno dei canali più utilizzati soprattutto da parte di chi protesta in giro per il mondo, di fatto sta avendo un monopolio, o sta forse cercando di avere un monopolio delle zone di conflitto. Non so se questa cosa sia un'esagerazione.
Beh, ci può stare, nel senso che sapendo oltretutto i legami che Elon Musk ha con certi apparati di sicurezza, che ha avuto e che ha con certi apparati di sicurezza negli Stati Uniti, potrebbe senz'altro essere un'ipotesi. D'altronde, come ho spiegato nell'articolo, per dare un po' anche il senso della storia di questo personaggio, visto che molto spesso in certi ambienti anche, diciamo, della cosiddetta controinformazione o di persone che comunque si cercano di porre sempre con uno spirito critico nei confronti di certe faccende che succedono nel mondo, tanto per dirne una, gli ultimi anni che abbiamo, insomma, vissuto anche nel nostro paese, poi però si perdono nell'aggrapparsi a persone come Elon Musk, credendo che possano, che siano, diciamo, dalla loro parte, ecco, dalla parte del popolo, in maniera molto semplificata. Mentre Elon Musk sappiamo che fin dalle origini, dalla nascita delle proprie aziende, ha avuto rapporti con la CIA, ha avuto rapporti con la NASA, quindi, cioè, è proprio addentro alle agenzie di sicurezza e di difesa statunitensi, e quindi è anche plausibile che sì, voglia crearsi una sua nicchia, e con l'utilizzo di Twitter, insomma anche l'acquisizione di Twitter, sì, creare un po' un monopolio nel privato, che però si occupa di questioni, ecco, più legate poi alla difesa degli Stati Uniti.
Beh, tu nel tuo articolo citi soprattutto SpaceX, non so se ti va di parlarne velocemente, giusto per inquadrare come appunto Musk si è sempre posto, come dire, in aiuto degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti hanno a loro volta ricambiato.
Sì, SpaceX da quando è nata, per i primi anni ha praticamente soltanto creato un rosso in bilancio, non veniva creato niente di veramente importante, se non che grazie a Michael Griffin, che appunto è stato presidente di Intutel, che è l'azienda venture capitalist della CIA, quindi sostanzialmente un'azienda che si occupa per la CIA di sviluppare tecnologie. Ecco, grazie a questa persona SpaceX, che altrimenti sarebbe fallita dopo poco, è riuscita nel giro degli anni a diventare l'azienda che è oggi. Però vorrei anche, sempre per far capire, insomma, la persona che è Musk, citare un'altra delle tue aziende che non è citata nell'articolo e che ci fa capire, insomma, di chi poi stiamo parlando. L'azienda si chiama Neuralink, non so se avete mai sentito parlare in pubblico. Non ho mai sentito parlare.
Aspetti, solo poi ti lascio continuare. Volevo dire che proprio questo mercoledì si è parlato di Neuralink, peraltro qua in radio, per quanto riguarda gli esperimenti sugli animali. Quindi sì, penso che ci siano diverse persone che comunque ci stiano dietro. Comunque.
Allora, sarò molto sbrigativo, appunto. È un'azienda che si prefigura di impiantare chip all'interno del cervello umano, perché questo è l'obiettivo finale, sebbene adesso, fino adesso si siano utilizzati maiali e poi scimmie. Ovviamente l'obiettivo finale non è che Musk lo fa per divertimento, è quello poi di impiantarlo nel cervello umano, perché lui è convinto sostenitore della funzione di ibridazione dell'essere umano e la macchina, quindi un transumanista. Ecco, quindi questo era solo per dire che è una persona con grossi legami con l'establishment profondo, quello che viene spesso chiamato anche deep state, sebbene invece venga presentato proprio come oppositore dello stesso deep state in queste, diciamo, faide interne tra l'elite statunitensi, il che può essere anche vero, ma di certo questo non lo pone di conseguenza dalla parte del popolo, ecco, semmai sono appunto lotte interne alla classe dominante, ecco, mettiamola così.
Direi che questa è forse la conclusione alla fine anche del tuo articolo e credo anche di questa diretta. Non so se hai altro aggiungere, secondo me siamo stati decisamente esaustivi, peraltro Musk ci regala continuamente nuove notizie, quindi staremo abbastanza a vedere. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, vi ringrazio per avermi invitato e insomma buon lavoro.
Grazie a te e soprattutto a riaggiornarci su quello che potrà essere e potrà succedere sia in Iran ma in generale su Elon Musk. Grazie.
Grazie.
Buona giornata. Ciao.
Ciao.